Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti quanti voi che ci ascoltate da Radio Onda Rossa. Questa è Tarantula Rubra che vi parla da questa splendida quarantenne. E per questo motivo vi aspettiamo ovviamente il giorno 24 qui in Via De Volsci per festeggiare i meravigliosi anni di Radio Onda Rossa. Allora, siamo qui oggi ancora con questa trasmissione che vi parlerà di musica etnica, world, di tutti i popoli. E poi riprenderemo il libro di Guido Barbujani, Gli africani siamo noi. Mamma mia. 06 49 17 50 è il numero per chi ci ascolta sia dagli 87.9 di Roma e l'Alto Lazio che anche da internet su ondarossa.info, appunto per chi ci ascolta in streaming. Allora, noi oggi vorremmo cominciare con un brano del canzoniere grecanico salentino tratto dal CD 40. Il brano si intitola No Tap, in quanto vorremmo spendere due parole in merito a questo ennesimo abuso, diciamo, prepotenza del capitalismo avanzato, diciamo pure anche puzzolente. Un abuso combinato con le lobby dell'energia, della mafia e della politica corrotta. Praticamente vogliono devastare chilometri e chilometri di territorio scavando sotto il mare e distruggendo vegetazione e fauna preziosa, soprattutto se si pensa che ci sono delle formazioni coralline nei pressi di Melendugno e San Foca. Quindi passerebbero da sotto gli ombrelloni di coloro che poi avrebbero ancora il coraggio di andare al mare sapendo che sotto le loro sdraie ci scorrono tonnellate di gas. E quale gas? Quello dell'Azerbaigian? Forse solo per un paio di anni al massimo, perché poi il dittatore di quel paese dovrebbe farci entrare gas di qualche altro paese certamente democratico quanto lui. E tutto il costo sulle nostre bollette per poter portare il gas oltre Alpe. E per saperne di più e in maniera molto più esaustiva e illuminante, vi consigliamo di andare a guardare il video che hanno fatto i nostri amici di Artigiani Digitali, Laura Di Pietro e Paolo Damiani, i quali si sono recati in Salento pochi giorni fa e hanno realizzato un bel video inchiesta. Quindi cercate sul sito di Artigiani Digitali il video Né qui né altrove, No Tap, e adesso, cari radioascoltatori, un buonissimo ascolto di Tarantula Rubra, iniziando questa puntata di oggi con il brano del canzoniere grecanico salentino No Tap.
Vi racconto una storia importante, di un tubo che passa, grande, imponente, così esaltante. La gente si chiede, un tubo così grande, che cosa sarà? Che cosa sarà? È il tubo del gas, del mio gas, è una storia di gas. Col mio tubo penetro tutto il Salento, me mangio la costa, me mangio il Salento, però non me basta, perché questa è la porta d'ingresso del mio gas.
Ah, chi sei?
Je suis la tap, I am the tap, je suis la tap, ich bin das tap. Lo Salento e la Puglia li ho già posseduti, ma voglio l'Italia, l'Europa, lo mondo, perché non c'è fondo. Ma voglio l'Italia, l'Europa, lo mondo, perché non c'è fondo, perché non c'è fondo per il mio gas. E mamma che gas!
No tap! No tap! No tap! No tap! No tap! No tap!
Questa è vera cultura, religione del gas. E a tutti l'impongo, nessuno si oppone, sapete perché? Perché compro chi conta, sono tutti venduti e devoti al mio gas. È la legge del gas. E gli senatori, gli deputati, gli giornalisti, gli opinionisti mi sono devoti. Io compro TV, trasmissioni e riviste, non essere triste, non essere triste, così è la TAP. E comici attori, e subrata la moda, e comici attori, subrata la moda, mi sono devoti. Io compro concerti, spettacoli, artisti, non essere triste, non essere triste, così è la TAP. Vi porto il lavoro e vi porto il futuro, vi fai, di quello che dici, io me ne futto. Se tu non vuoi, se tu protesti, io me ne futto, perché sulla tappa non chiedere aiuto a santi o potenti, che hanno sculupato lo reddito di quanti perché non c'è santi. Non perdere tempo a dirmi di sì e diventate vote, sto me ne attaccati, attaccati al gas, attaccati al gas, attaccati al gas, al mio gas.
Ebbene, mentre Bob Salmieri ci accompagnerà per le nostre letture, come avevamo annunciato, riprendiamo questo bel lavoro del professore di genetica dell'Università di Ferrara, Guido Barbujani, che ha scritto questo libro interessante, Gli africani siamo noi all'origine dell'uomo, edito dalla Terza. Durante la scorsa puntata abbiamo parlato di come sia ambigua la parola razza e della mania di vecchi e nuovi scienziati di formulare elenchi di razze umane, e si parla della famigerata rivista La difesa della razza, fondata nel 38. Poi abbiamo cominciato a prendere visione del fatto che i nostri antenati erano in Africa e che sono giunti in Europa 45.000 anni fa, passando per Egitto, Palestina, Siria, Anatolia. E poi ci siamo lasciati la volta scorsa con le migrazioni europee del XIX secolo verso le Americhe, e di là oggi riprendiamo. Quindi l'ossessione per la purezza razziale ha avuto conseguenze enormi. L'Immigration Restriction Act del 1924 ha qualcosa di simile a quello che sta avvenendo oggi con Donald Trump. Praticamente gli Stati Uniti stabiliscono in quegli anni quote di immigranti per paesi giudicati a bassa intelligenza. Vengono drasticamente limitati gli ingressi dall'Europa del Sud e dell'Est e dall'Africa, ovviamente, mentre ad asiatici e arabi l'immigrazione viene semplicemente proibita. Negli anni del nazismo l'applicazione di questa legge porterà a respingere, cioè in pratica a condannare a morte, migliaia e migliaia di ebrei dell'Europa orientale. Lo scopo dichiarato della legge è di mantenere la preponderanza razziale del ceppo fondatore della popolazione e così stabilizzarne la composizione etnica. Il suo fondamento scientifico sta negli studi di Goddard, uno psicologo appunto di Harvard. Questo Goddard aveva introdotto negli Stati Uniti i test per il quoziente di intelligenza, il così famoso QI. Inizialmente i test erano stati sviluppati in Francia dal Frère Binet, modificandone però da parte di Goddard lo spirito. Cioè, Binet era un pedagogo e gli interessava valutare le capacità logiche, di attenzione, la memoria e le capacità verbali di scolari difficili per capire dove concentrare gli sforzi educativi. Di suo, Goddard aggiunge una componente razziale, cioè il cui smette di essere un tentativo di valutare persona per persona la maggiore o minore tendenza a risolvere certi problemi e diventa uno strumento per valutare intere popolazioni in modo da stabilire una gerarchia dalle più alle meno intelligenti. Le teorie di Goddard hanno trovato applicazione su larghissima scala con i test dell'esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Bene, in uno dei più grandi esperimenti mai condotti, oltre 1,5 milioni di coscritti vengono sottoposti a test di intelligenza con risultati desolanti. Che cosa abbiamo? Che i bianchi americani si collocano in media appena sopra il livello di ritardo mentale. i soldati semplici, gli ufficiali, si posizionano un pochino più su, mentre gli immigrati nordici ottengono valori medi più alti di quelli dell'Europa del Sud, fra cui buoni ultimi gli italiani, e molto superiori a quelli dell'Europa dell'Est, molti dei quali ebrei. Ci vuole tanto a capire che questi test fatti soldati somministrati appunto all'esercito valutavano le conoscenze linguistiche e la familiarità con la cultura americana, non le capacità intellettive innate. Chi l'ha capito subito non è stato ascoltato. Nel frattempo migliaia di vite umane venivano macinate nel tritacarne della storia. Vite di persone che, emigrando, avrebbero potuto avere altro destino. L'intelligenza è qualcosa di complesso a cui contribuiscono sì predisposizioni congenite ed ereditarie, ma anche livelli di istruzione e molti fattori legati all'ambiente in cui si cresce. Se è così, ed è così, sperare di rappresentarla con il QI, cioè un numero, anzi peggio ancora, con un solo numero riferito a un'intera popolazione, e poi pretendere che questo numero descriva fedelmente le capacità intellettuali degli individui che la compongono, fra i quali si annoverano di sicuro tanti intelletti brillanti, qualche genio, tanti stupidi, qualche idiota e tantissime persone più o meno normali, è semplicemente una scemenza. Gli americani, e non erano i soli, cercano tutt'oggi di tenere gli immigrati fuori di casa loro, molto succede anche nel mondo della scienza. Nel 1933 è in programma l'Esposizione Universale di Chicago e il loro Museo di Storia Naturale comincia a prepararsi per tempo. Il direttore incarica una scultrice di New York, Malvina Hoffman, di produrre una serie di statue che rappresentino tutte quante le razze umane. La Hoffman è una persona seria, vuole documentarsi e così viaggia per 2 anni in tutto il mondo, accompagnata dagli esperti del museo. Alla fine realizza 103 sculture differenti. Verranno esposte per un trentennio nella Sala delle Razze dell'Umanità e poi la sala verrà smantellata e le opere disperse. E 103 razze sono tante, ma la loro proliferazione non finisce con Malvina Hoffman. Negli anni successivi il numero crescerà ancora e qualcuno arriverà a proporre un sistema di classificazione con addirittura 200 razze differenti. Ma più aumentano le razze, più distinguerle diventa difficile. Come si fa a definire criteri obiettivi che permettano di collocare ogni persona o quasi all'interno di una fra 200 categorie differenti? Proviamo a trovare un paio di calzini, se abbiamo 200 cassetti, in cui possono essere andati a finire. Gli ostacoli contro cui erano andati a sbattere senza riuscire a superarli i mediocri scienziati della difesa della razza sono gli stessi ostacoli contro cui si scontrano senza riuscire a superarli anche tutti gli scienziati ottimi, buoni e così via che dal 700 hanno cercato di compilare il catalogo delle razze umane.
Thank you.
Dunque, la proliferazione delle razze finisce così per creare sconcerto fra gli esperti. Chi esprime questo malessere nel modo più chiaro è Frank Livingstone, un antropologo dell'Università del Michigan ad Ann Arbor. E studiando le malattie dell'emoglobina, la microcitemia e l'anemia falciforme, Frank Livingstone si rende conto che la classificazione razziale non gli serve a niente. Le popolazioni colpite hanno pelli di tutti i colori e si trovano in tutti i continenti. In Sardegna, come nell'Africa occidentale, a Cipro, in India, nella penisola arabica, nel delta del Po, sulle montagne del Nepal. Livingstone capisce che bisogna dissipare un equivoco, decidere se ci sono o non ci sono nell'uomo delle razze biologiche. Riconoscibili con i criteri della scienza non significa stabilire se siamo diversi o uguali. Lo sappiamo già molto bene, con la sola eccezione dei gemelli monovulari, siamo tutti diversi. Affermare che nell'uomo ci sono razze biologiche significa ben di più, significa affermare che la nostra specie è suddivisa in gruppi distinti, in cui ogni individuo è più simile agli altri membri della sua razza che ai membri di razze differenti. Scrive Livingstone nel suo articolo del 1962 intitolato «Sulla non esistenza delle razze umane». Questa mia posizione non implica che non ci sia nessuna variabilità biologica fra gli organismi che fanno parte di una specie, ma solo che questa variabilità non si conforma ai pacchetti distinti chiamati razze. E Livingstone conclude così il suo articolo. La mia posizione può essere riassunta in altre parole, dicendo che non ci sono razze, ci sono soltanto gradienti, cioè gradazioni in una tavolozza di colori che sfumano l'uno nell'altro senza discontinuità. E il professore Barbugiani continua dicendo che nella tavolozza della diversità biologica umana è arbitrario tracciare delle linee, perché quello che a me sembra un confine ad un altro può non apparire tale. Inoltre, il problema non è la parola razza e non si risolve sostituendola con gruppo etnico o qualche altro eufemismo, per esempio i ridicoli leucodermi o melanodermi che qualcuno ha proposto per non dire bianchi e neri. Ma decidere se la diversità umana possa essere descritta in termini di gruppi distinti, cioè razze come negli scimpanzé, oppure no. Finché si cercava di rispondere confrontando volumi cranici o sfumature nel colore della pelle, ognuno aveva diritto a tenersi la sua opinione, ma adesso tutto è cambiato, perché possiamo andare direttamente a studiare le nostre differenze ereditarie, il nostro DNA.
Nobody.
confronti fra genomi ci dicono chiaramente che non ci siamo evoluti come gli scimpanzé in condizioni di isolamento, ma che lo scambio fra popolazioni diverse è stato continuo. Il risultato è davanti agli occhi di tutti. I nostri genomi assomigliano a un grande mosaico costituito da tessere di provenienza anche molto differenti, la cui origine spesso si rintraccia in Africa. E a proposito appunto delle diverse provenienze di queste tessere che compongono il grande mosaico della mappatura genetica, c'è un esempio. Dimostra, per esempio, che la mappatura genetica di Hitler ha rivelato che avesse un cromosoma Y, oggi molto comune nel Medio Oriente, presente nel 10% degli ebrei ashkenaziti, per intenderci del gruppo E1B1B. Quindi nel DNA di Hitler, come in quello di tutti, ci sono pezzi che provengono da tanti posti diversi. Quindi è appunto per questo che non ha alcun senso insistere sul concetto di razza. È il concetto che non va bene ed è sbagliato, non la parola. Non è tanto il termine razza, come dicevamo prima, che ci disturba, per quanto impiegato in contesti discriminatori e violenti. È sbagliata l'idea che ci sta sotto, cioè che gli umani siano fatti come i telefonini e che, conoscendone la marca, possiamo prevedere come sono fatti. Noi siamo una mescolanza di contributi diversi, arrivati fino a noi da antenati che stavano in varie parti del mondo. Nella nostra specie non c'è alcuna giustificazione razionale e nessuna utilità pratica per continuare a tenere in vita il concetto di razza, mentre ci sono tanti ottimi motivi per abbandonarlo una volta per sempre. Bene, chiudiamo così oggi questa visita, questa piccola incursione che abbiamo fatto nel libro del professore Barbujani, Gli africani siamo noi, alle origini dell'uomo. Per chi volesse consultarlo interamente, edito dalla Terza, lui in quanto professore di genetica ci spiega molto bene, con termini anche molto tecnici che io ho trascurato per ovvie ragioni, come noi in realtà veniamo tutti dall'Africa, appunto gli africani siamo noi, qui a Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra, quando sono le 16:34. questo è Bob Salmieri, come abbiamo già detto, i brani di sottofondo che ci hanno accompagnato con Milagro Acustico, e per la precisione brani tratti dal CD Frigidarium, un bel CD compreso nella trilogia Terme Atmosfere. Guardate com'è coinvolgente Bob Salmieri. Ce lo ascoltiamo invece adesso in un suo ultimo lavoro, un brano tratto dal CD, un CD prevalentemente jazz intitolato Stories, Lance God's Man, di Erodoto Project. Erodoto perché con il suo continuo viaggiare, Erodoto è stato il primo che ci ha lasciato delle cronache circa il suo curiosare, i suoi report su guerre, culture, genti. Bob si è fatto ispirare da Erodoto per questo suo ultimo lavoro, cercando di parlare di culture che vanno dal Mediterraneo al Medio Oriente, includendo la Sicilia, come suo solito fare, però questa volta è grazie al jazz. Allora ascoltiamo un brano da questo suo ultimo lavoro jazz. Thank you. bene, l'avete riconosciuta sicuramente, era Amara Terra Mia, il famoso brano di Domenico Modugno, era una interessante reinterpretazione di Bob Salmieri tratto dal suo ultimo lavoro Lands, Gods and Men, ispiratosi ad Erodoto, appunto Bob, per comporre questo nuovo CD molto molto jazz. Allora, ora invece è il momento di un altro siciliano, è molto interessante, lui si chiama Carlo Muratori. Ebbene, molto carino è il booklet che accompagna il CD. L'ultimo lavoro di Carlo Muratori si intitola Sale ed è proprio in ultima di copertina che troverete una bustina di sale, ma non solo sale, perché c'è scritto che contiene sale e sapienza di Sicilia. Da questo lavoro di Carlo Muratori noi oggi ci ascoltiamo un bel arrangiamento di un sonetto di Mariannina Coffa e grazie a Carlo noi abbiamo la possibilità oggi di parlare di questa poetessa detta la Capinera di Noto, che nacque nel 1841 appunto a Noto, provincia di Siracusa, dove morì nel 1878 a soli 36 anni e 3 mesi. Era una bambina sensitiva e precocemente ispirata che il padre, un noto avvocato patriota impegnato nelle rivoluzioni del 1848 e del 1860, si compiaceva di far esibire nei salotti e nelle accademie con le sue poesie improvvisate su temi dettati estemporaneamente. Bene, Mariannina a 14 anni cominciò a prendere lezioni di piano dal 25enne Ascenzo Maceri e fu subito amore, malgrado la differenza d'età. Ma dopo un breve fidanzamento ufficiale, la famiglia le impose di sposare a 18 anni, il giorno di Pasqua del 1860, un ricco proprietario terriero di Ragusa che la recluderà nella casa del padre, un uomo rozzo e meschino di nascosto al quale dovrà scrivere Mariannina le sue poesie e le sue lettere al lume della candela nelle interminabili notti in cui Giorgio, il marito per un po' sindaco di Ragusa, la lascia sola. Per suo suocero, infatti, lo scrivere rende le donne disoneste e intreccerà una relazione epistolare con l'orgoglioso fidanzato di un tempo, che non le perdonerà però mai la resa supina al volere dei genitori e il rifiuto della fuitina da lui propostale. E quindi rifiuterà poi l'appuntamento che lei, già donna sposata e più volte madre, rischiando grosso, gli darà nella stessa Ragusa. Prostrata dalle emorragie provocate da fibromi all'utero, abbandonerà la casa del marito per trovare nella città natale, nella casa dei genitori, che la cacceranno via perché non ricada su di loro il disonore, un po' di tranquillità. Ma questo non sarà, perché nessun familiare la accetterà e nessun familiare vorrà pagare le prestazioni di un chirurgo catanese il cui intervento avrebbe potuto probabilmente salvarle la vita. Pochi mesi prima di morire, quando la famiglia ragusana le porta via il figlio che alleviava la sua solitudine e confortava i suoi ultimi giorni di vita, grida in alcune lettere la sua ferma volontà di divorziare, mentre il divorzio è un istituto ancora molto di là da venire. La sua rassegnazione si trasforma in odio verso quei genitori i cui voleri ha sempre eseguito pur contro la sua stessa volontà. La sua obbedienza filiale si tramuta in desiderio di vendetta e chiede a Dio ancora qualche giorno di vita per rendere pubbliche le violenze, le umiliazioni a cui è stata sottoposta e che la conducono alla morte. Malgrado la fama di poeta maledetta diffusasi negli ultimi tempi della sua vita, la sua città dichiarò il lutto cittadino e si assunse su di sé le spese del funerale e le fece erigere una statua in marmo di Carrara. Questo è quanto ci racconta Marinella Fiume nel suo blog e noi ringraziamo Carlo Muratori che ci ha dato la possibilità di conoscere questa poetessa e di poter ascoltare uno dei suoi sonetti più belli, Ombra adorata. Thank you.
l'amore e l'arte. Se te perdendo ogni ciel perdei, sei il nome che fu vita i sogni miei. Mi condannata accendo e si diparte. O se vedrai queste dolenti carte ignoto accendi e bei, saprai che ove sospiri e piangi e sei. Saprai che io t'amo ed è miracolo, la vita mia perché son morta e vivo, e là ove non sei me non ritrovo. Saprai che ombra dorata a me d'accanto ti riveggio pur sempre, o sogno o scrivo, e più che il labbro tuo parla il tuo pianto.
Bellissimi versi di Mariannina Coffa, così come bellissima anche l'arrangiamento musicale, la musica che ha composto Carlo Muratori per questa storia tristissima, ma anche reale, quella delle donne dell'Ottocento. Allora, rimaniamo ancora un po' in Sicilia, con un personaggio che noi conosciamo molto bene, a noi noto, oltre che caro, è stato qui in passato nei nostri studi. Lui è il maestro indiscusso dei tamburi a cornice, era il pastore che vicino Lentini portava le sue pecore a pascolare, e mentre che pascolava ingannava il tempo suonando il suo tamburo. Poi un giorno decise di fare un tamburo con la pelle della sua pecora più amata e se ne andò a Firenze in cerca di avventure, di fortuna, e fu lì che lo incontrò Eugenio Bennato e lo invitò nella sua formazione di musica nuova. Avete capito che stiamo parlando di Alfio Antico, l'unico in grado di suonare tamburi a cornice del diametro di oltre 70 centimetri, costruiti appunto da lui. Da un suo ultimo lavoro noi ci ascoltiamo Storia di Pisci, Alfio Antico.
Faccio resti di giurane che sufficio. una sarpa tutto vada, qui la gioia tuo panar, se non fanno tanta fuga, io ci rugno una morina, che ci salvo dalla vetuglia. Bello tonno, bello pesce spato, mio re la sincera, guarda che bello bu, guarda che bello bu.
Ebbene, era l'eclettico, anche eccentrico diciamo, sì, Alfio Antico con un'ultima produzione, si chiamava Storia di Pisci questo brano, era potente diciamo, nell'ascolto, questa voce, questo grande tamburo e poi musica elettronica insieme. Diciamo, chiudiamo questa parentesi italiana anche perché volevo ricordarvi che durante le letture ci hanno accompagnato i bellissimi calabresi Faleg, prima con Psiché e poi Quarta Aumentata con Vai, dei brani che abbiamo riproposto oggi a voi, sebbene datati, ma che noi amiamo sempre, voi li conoscevate già. Poi la bravissima Anna Cinzia Villani, accompagnata dal grande violoncellista albanese Re di Asa, Aria Ti Lutrainieri, quei canti che si cantavano mentre si andava appunto sul treno, sul calè. E passiamo un po' a musica che ci viene da lontano, neanche tanto, diciamo, rimaniamo nell'area un po' mediterranea. La volta scorsa vi ho presentato i Tumast, questa band di musicisti Tuareg, i giovani Tuareg in cerca di lavoro, abbiamo già detto, furono chiamati Ishumar, che significa disoccupato, è il titolo appunto del CD che vi abbiamo già presentato, e oggi da questo CD noi ascoltiamo il brano Kik Aitmak, che significa ehi fratello, e che dice più o meno così: fratello, non dimenticare la causa per la quale hai combattuto, il sangue che è stato versato e le nostre terre che loro hanno bruciato. Sì, diciamo che il loro lavoro è improntato molto appunto su una chiamata alla resistenza, all'unione, alla lotta, dopo appunto che sono stati smembrati, cacciati, insomma, e quant'altro. I Tuareg non hanno vita facile, ovviamente. Loro sono i Tumast.
صرخ في الوقت الزغرة
جاية 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 جاية
Ebbene, tanto interessanti questi Two Must, vero? Ve lo consiglio questo CD che appunto si intitola Ishtar, Ishumar, scusate, che significa appunto disoccupato. Nostro amico qui adesso che stiamo per ascoltare, molto caro, lui proviene dalla Tunisia e precisamente da Teburba, ma vive ormai a Napoli da tanti anni. È stato anche lui nostro ospite qui negli studi di Radio Onda Rossa e stiamo parlando del bravissimo Marzouk Mejri. Marzouk ha lavorato in agricoltura quando viveva a Teburba, sulle cui colline resistono gli ultimi anziani agricoltori che coltivano ancora oggi manualmente le antiche varietà di grano tunisino. Marzouk sta promuovendo la costituzione di una cooperativa di agricoltori tunisini e di donne che trasformano la semola in couscous di grano duro e vari tipi di pasta tradizionale, e ciò può rappresentare il giusto riconoscimento per il loro lavoro agricolo, per la salvaguardia della biodiversità, del territorio, delle culture locali, e può generare il risveglio di una microeconomia e di un territorio dalle molte potenzialità. Nel frattempo ha scritto 4 nuovi brani con la sua formazione chiamata Fanfara Station, un trio formato da Charles Ferris alla tromba e trombone, il DJ torinese Ghiaccioli e Branzini addetto all'elettronica e alla programmazione, e ovviamente a Marzouk alla voce, fiati tunisini e percussioni. E noi oggi ci ascoltiamo Sus. bravissimo il nostro Marzouk Mejiri. Vi invitiamo a visitare la sua pagina Facebook oppure la pagina di Fanfara Station per chi ne volesse sapere di più circa queste attività che lui sta promuovendo, circa l'agricoltura di Teburba, per il couscous, per l'attività anche delle donne che trasformano la semola in couscous di grano duro e la pasta tradizionale. Perché Marzouk, oltre che suonare, tiene anche degli stand dimostrativi con cibi tunisini e promuove questa attività che vorrebbe salvaguardare la vecchia modalità di coltivare il grano in Tunisia. E noi stiamo per lasciarci, prima di lasciarci vi proponiamo ancora un brano del disco ultimo di Enzo Avitabile, premiato due volte al Festival del Cinema di Donatello. Il suo lavoro si chiama Lotto Infinito, che è un CD fatto interamente con l'aiuto di tanti artisti, cioè ogni brano c'ha un nome con cui Enzo duetta, e oggi è la volta del duetto con Caparezza. Il brano si intitola Amà Amà, dobbiamo, Enzo Avitabile.
La verità è un sentimento, chi tiene tutto e chi non tiene niente, ma che tu curi un luogo sconfinato. A do grida che la città fornisce, a do invece a convince nemica, ma migliaia e vota.
Non so perché invece di quella traccia è partito quello con Giorgia. Il lettore CD ha fatto dei capricci. Sostenete Radio Onda Rossa, dobbiamo cambiare un po' i lettori, eh?
Nascondono gli orizzonti. A dose per da sera e un colore perso. A dose. Sa da essere assai forte, o vuole bene la solitudine. Sa da essere assai per capire. Sa da essere. Hobby, e sì ma viva. Hobby, ancora viva.
Dal profondo sto gridando a te.
Allora, adesso cerchiamo di fare un'operazione veloce, speriamo veloce, cambiamo subito lettore CD, speriamo che ci vada bene perché la traccia che avevo indicato era quella. Vediamo se adesso riusciamo ad ascoltare in chiusura la traccia con Caparezza. Niente, non ne vuole sapere.
Ma non si può stare una goccia d'acqua e creo deserto, porta ancora aperta mai sola, carezza roce misericordia come stai ruggine cancer terra bocer fin dall'occhio in chius. Quando la felicità un navire cerca la rin, quando la felicità un navire cerca la rin, quando la felicità un navire cerca la ri, quando la felicità un navire cerca la ri. Raggio e luna, anima confusa, barma quella che ti è imparata, meglio non ho quando non si ha la vita. Ma non è successo niente, non ti fa piglia pur te pazienza, una parola vera, un sorriso.
quando la felicità un navir cerca la rin, quando la felicità un navir cerca la rin, quando la felicità un navir cerca la rin, quando la felicità un navir cerca la rin. Ad una vuota del mare verde, mo sulle pesce c'è me, a dove Alfonso nasce a stelle, con tutti gli ultimi era terra, o piccoloni scampi, a Marianella rete casa mia, c'è sta scritta sta frase, che dice tutte cose. Quando la felicità un navir, cerca la rin, quando la felicità un navir, cerca la rin. Quando la felicità un navir, cerca la rin, quando la felicità un navir, cerca la rin. Zitta, via Luca. Zitta, via Luca.
Enzo, a Macagna.
Eccola, da YouTube direttamente. Cabarezza Enzo Vitabile, vai.
Mamma!
Oh. A vera morte sta non essere capito, e chi si scandalizza è banale. Un buso sulle aperte a riconosce cose, confuso sulle aperte a riconosce cose. Ogni uomo nasce libero e va alla deve diritto e dignità. Montagna con montagna non si incontrano mai, montagna con montagna non si incontrano mai. E a mamma, mamma, mamma cagna, e a mamma, mamma, mamma vola, e a mamma, mamma, mamma. E la mamma, mamma, mamma vivere. Mamma.
Per me la vera morte è l'ispirazione che non scorre più nella vena forte, la morte che anela nella notte quando gli incubi incubano. Parole mute del Ramondi sul cuore della fronte mi sveglio, come non c'è nessuno, sì meglio, a parte la mia paura. Io non ho l'anima pura, la invento. So che l'amore è libertà, ma in una vita dura cosa farne? Meglio la dittatura della carne. C'è chi trova sublime partire da grande, penso che sia meglio partire da andarmene. Peccato, ne seguo la scia come una cometa, fino a che me ne allontano anacoreta. Voglio solo rimanere un bravo poeta. Ama, ama, amaca, amaca, amacagna. Amaca, amacagna.
Ama,
amavu, amavu, amavola. Amavu, amavola. Amaca, amaca, amacagna. Amaca, amacagna.
Ama,
amavu, amavu, amavola.
Se vedi niente muoviti mica come un treno, in un muro come ci affogano sti muri. Curri e cosci fanno molle, in un muro e prete che non può carino. Muoviti voi come ci affogano sti muri. A gente a caso può stiverissa veramente per isso. Ora è minuto che in un muro e prete non ti accapa capo e muro. Capa non ci capa niente più.
Amaca, amaca, amacagna. Amaca, amacagna.
Amma,
amavu, amavu, amavola. Amavu, amavola. Amaca, amaca, amacagna. Amaca, amacagna.
Amma,
amavu, amavu, amavola. Amavu, amavola.
E mamma, mamma, mamma cagna. E mamma, mamma, mamma vola. E mamma, mamma, mamma. E mamma, 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 mamma vivere. Mamma vivere. Mamma vivere.
amma vivere.
Amma vivere. Era questo Amma Amma con Caparezza ed Enzo Vitabile, tratto dal suo ultimo lavoro Lotto Infinito. Allora, vogliamo ricordarvi che il 24 maggio noi facciamo 40 anni. Voi ci seguite da 40 anni. Questa bellissima quarantenne che Radio Onda Rossa vi aspetta il 24 maggio qui in via De Volsci 56 nel quartiere di San Lorenzo. Presenteremo il vinile rimasterizzato di Onda Rossa Posse, Batti il tuo tempo. Ci saranno aperitivi per strada, microfoni aperti, ospiti a sorpresa, i DJ di Radio Onda Rossa. Ci vediamo tutti in via De Volsci il 24 maggio per festeggiare i nostri 40 anni. Non vi dimenticate di sottoscrivere per questa radio che vive grazie a voi, al vostro ascolto e al vostro sostegno. Dobbiamo cambiare un po' di attrezzature qui tra lettori, cuffie, mixer, c'è cioè un po' da rifarci il make up, diciamo. 40 anni si sentono. Ma sempre vivi, sempre liberi, sempre grandi, Radio Onda Rossa 87.9 MHz, Tarantolo Rubra vi saluta e vi augura una buona domenica con l'ascolto degli 87.9 MHz. Alla prossima, anzi al 24 maggio qui in via De Volsci 56. Ciao.